Allora, lezione numero 14, seconda parte, siamo sempre nella giornata di lunedì 20 aprile. Perché Gadamer non riconosce che questa fusione da lui tanto rivendicata, che costituisce lo specifico dell'enunciato, della Aussage dell'arte, questa fusione tra significato e sonorità della parola, non produce un effetto autoreferenziale. Se leggiamo in fondo a pagina 36, possiamo cominciare a farcene un'idea più precisa. Sto leggendo sempre diciamo, alcuni passi di questo, la verità della parola, no? Stiamo ancora un poco su questo testo perché poi forse ci permetterà di entrare anche nel saggio successivo, cioè testo e interpretazione, in maniera mirata, andando a toccare le parti che ci interessano, senza ovviamente occuparci di tutto quello che un saggio così corposo in realtà contiene. Allora, in questa pagina 36, Gadamer, si pone il problema, di come qualificare il linguaggio della poesia. E ha un esempio a portata di mano, che è quello di Husserl e della fenomenologia. Tenete conto che Gadamer adotta un metodo che è sostanzialmente fenomenologico, ma diciamo all'interno di coordinate che sono diverse da quelle della fenomenologia husserliana, perché per lui diciamo il piano su cui si deve muovere la descrizione della nostra esperienza è il piano diciamo non tanto della percezione quanto della comprensione della realtà. In questo è un fedelissimo allievo di Heidegger, che aveva già impresso una svolta in senso ermeneutico alla fenomenologia, salvo poi abbandonarla per intraprendere cammini ancora più radicali. Gadamer, viceversa, resta legato al primo Heidegger, che cercherà poi di miscelare autonomamente, al di là delle stesse intenzioni di Heidegger, con il secondo Heidegger che, diciamo, attribuisce al linguaggio un'importanza che viceversa non gli era riconosciuta, nella sua prima fase. Allora, al di là di questo, Gadamer si chiede se sia corretto qualificare il linguaggio dell'arte come un linguaggio autoreferenziale. Leggo a 6 righe dal fondo: al posto del riferimento all'oggetto deve subentrare l'autoreferenzialità della parola che viene chiamata anche autoreferenza. Questo è il modo in cui Husserl, della fenomenologia, che non si è mai appassionata, diciamo almeno nei primi decenni della sua storia al problema estetico, questo è il modo in cui Husserl ritiene che si debba, il modo in cui si debba qualificare il linguaggio della poesia. Il linguaggio della poesia è un linguaggio che continua a parlare del mondo, delle cose, ma ne parla senza più attribuire a ciò che dice una posizione d'essere, cioè senza più la pretesa di dire che ciò che viene detto corrisponda a una realtà. Cioè, l'arte fa a meno di questa posizione d'essere, cioè non pone più l'essere delle cose di cui parla, non si pone più il problema di stabilire se queste cose siano vere o false, se corrispondano o meno a uno stato di cose. Quindi tutta quanta la fenomenologia, diciamo a partire dal suo capostipite, si incammina in questa linea di pensiero per cui l'arte rientra nella finzione. Ricordiamoci di Schiller, non dimentichiamoci mai perché poi tornerà fuori con Figal, naturalmente, che cercherà di dare corso invece a questa idea husserliana, l'arte si riduce alla finzione, che è naturalmente un discorso sensato, ma è un discorso appunto finto, che sa di non essere vero, anzi che sa di non essere né vero né falso, è un discorso semplicemente che non può essere sottoposto a verifica perché non ha la pretesa esso stesso di dire la verità. Dunque è un discorso sospeso, esattamente come la riduzione fenomenologica che trasforma l'essere in apparire, in semplice apparenza. Perché Gadamer cita Husserl a questo punto? Perché sta per, come dire, entrare nel rettilineo finale del suo discorso, cioè si tratta di qualificare appunto il discorso dell'arte e quello che accade in particolare all'interno della parola, cioè questo movimento dalla latenza alla luce, alla visibilità, alla manifestazione del vero essere della parola e quindi del vero essere della cosa, è stato di qualificare esattamente il tenore di questo discorso. Questo discorso non può essere compreso in tutte le sue componenti se noi ci limitiamo a dire che è un modo non referenziale di usare il linguaggio. E in questa maniera, diciamo, Gadamer si solleva dal bisogno, dalla necessità di prendere le mosse, prima riga di pagina 37, dalle cosiddette forme naturali della comunicazione linguistica. Cioè, per dire che cos'è la poesia, io non debbo partire dalla non poesia, cioè dagli usi non poetici, non letterari, dagli usi appunto ordinari e, per così dire, naturali del linguaggio umano. Perché se faccio questo, se seguo questa strada, in realtà non riesco a cogliere la specificità, del discorso poetico. Non basta dire semplicemente che, la poesia non prende posizione, la poesia è una pura finzione, la poesia si occupa di immaginario, di immaginazione e non della realtà. Tutte posizioni che ci richiamano Schiller, ricorderete, e sulle quali Gadamer ha già detto cose molto chiare in Verità e Metodo. L'arte riguarda la verità del mondo, non riguarda un mondo altro, alternativo, puramente ideale, ma è capace di modificare la mia esperienza di questo mondo ed è capace di trasformarmi. E questa esperienza così potente che l'arte mi può dare deve essere poi a sua volta inserita, integrata nel mio modo d'essere. L'arte mi permette di comprendere me stesso, è uno strumento di conoscenza. Allora, ovviamente Gadamer non ha cambiato idea su questo punto, ritiene però che se noi qualifichiamo il linguaggio poetico come semplicemente autoreferenziale, è come se tutta questa scommessa, la scommessa di conoscenza che c'è nell'arte, venisse in qualche modo tradita o non sufficientemente valorizzata. Dunque, anche in termini, diciamo, architettonici, questo scritto, Verità della parola, non parte da forme di linguaggio naturale per passare poi a un tipo di linguaggio non più naturale, non più referenziale, dunque autoreferenziale, che sarebbe il tratto specifico della poesia. Questa cosa ha appunto un riflesso anche architettonico, nel saggio, nel senso che ricorderete che il saggio comincia parlando della parola come, diciamo, parola valida, parola che è dotata di una sua validità, in quanto parola data, in quanto promessa, in quanto impegno, in quanto parola d'onore. E Gadamer è interessato a trovare il corrispettivo di questa validità che la parola si può prendere a prescindere dalla conferma o meno della realtà, quantomeno nell'immediato, cerca di trovare il corrispettivo a livello testuale di questa forza impegnativa che ha la parola parlata. Dunque, gli unici testi che gli interessano sono testi che in qualche misura richiamano e contemplano questo stesso tipo di validità. Sono i testi che non si riferiscono ad altro da sé, non hanno cioè una valenza comunicativa, informativa o descrittiva, ma sono testi che enunciano se stessi. Sono forme di Aussagen, no? Allora, è come se però a questo punto mancasse il contraddittorio, è come se Gadamer parlasse del linguaggio e di tutte le forme linguistiche in una maniera in qualche modo unilaterale. Gli interessa solo questo e sceglie come controcanto, come diciamo contraltare, una forma di linguaggio e di testualità che è davvero esigua. Andiamo a pagina 23. Il primo paragrafo, il primo capoverso, per meglio dire, che comincia con "Certo vi è la fissazione scritta del parlato". Allora, i testi sono diversamente governati da una modalità di dire che è variabile, come sono variabili le funzioni del linguaggio parlato. Che cosa contrapporre per far comprendere la specificità di questa Aussage? Che cosa contrapporle sul piano testuale? Semplicemente questo. Continuo la lettura. Tutto ciò che è annotare, prendere appunti, scrivere sotto dettatura dovrebbe servire unicamente come sostegno alla memoria. Qui è chiaro che l'annotazione scritta può acquistare vita solo ricorrendo alla memoria. Un testo del genere non enuncia se stesso. E qualora fosse pubblicato separatamente, non sarebbe perciò un testo che dice qualcosa. Allora, Gadamer contrappone a queste modalità testuali in cui il linguaggio dimostra tutta la sua forza, di, attestazione, di enunciazione, in qualche modo la sua forza di verità, che non è di tipo referenziale, ma che riposa in se stesso, contrappone a queste corazzate, no? Che sono i testi religiosi, i testi giuridici e i testi letterari, contrappone una specie di scialuppa malandata che è costituita soltanto da appunti, testi scritti sotto dettatura e cose simili, cioè un uso della scrittura che potremmo dire di servizio, un uso che è certamente molto, molto praticato. Tutti quanti noi usiamo la scrittura anche in questo modo: prendiamo appunti, scriviamo semplicemente dei memo per ricordarci cose che dobbiamo fare. Ma è evidente che il linguaggio scritto, la pratica linguistica contiene anche molto di più. Questo Gadamer lo sa benissimo, no? Però, diciamo, preferisce non addentrarsi nella giungla delle varie modalità di discorso e soprattutto del rapporto tra discorso e azione, di cui ovviamente è perfettamente consapevole, e quindi, come dire, in questa sede, dà del linguaggio e quindi dei testi una versione assolutamente unilaterale. Fa questo perché non vuole nuovamente partire dai testi referenziali, per così dire, dalle forme naturali della comunicazione, per poi elevarsi al piano della letteratura. Parte già in alto, parte già a un livello che è praticamente quello della letteratura, passa attraverso i testi religiosi e i testi giuridici, dedica poche pagine a entrambi e poi entra subito in medias res. Non vuole passare, diciamo, dallo scantinato, dai piani bassi, dal piano terra per salire ai piani superiori, ma in qualche modo arriva al volo, diciamo, nel piano più elevato, entrando in qualche modo dalla finestra. Questa è la struttura del saggio, a cui dunque capiamo bene che manca un pezzo. Un grande pezzo, che è quello costituito dai linguaggi, dalle modalità del discorso che si fondano invece sulla comunicazione linguistica ordinaria, cioè manca tutta la parte della referenzialità, che non può essere rappresentata ovviamente soltanto dagli appunti o da ciò che noi scriviamo sotto dettatura. Questa dimensione del linguaggio viene invece naturalmente esplorata e diciamo analizzata in molte delle sue pieghe all'interno del saggio Testo e Interpretazione, dove, oltre a introdurre queste modalità del discorso che sono state diciamo del tutto tralasciate, disattese in verità della parola, Gadamer adotta anche, in questo modo smentendo almeno in parte se stesso, adotta anche lo schema che vedremo del passaggio dalle forme naturali di comunicazione alla maniera di dire e di parlare che ha la letteratura, in cui si fa avanti in primo piano la dimensione dell'autoreferenzialità, che viene presentata come autopresentazione della parola. Allora, il punto è: Gadamer aveva già fatto questa cosa, diciamo, senza dirla, senza metterla in questo modo, già in verità della parola, perché è evidente che anche in verità della parola la dimensione di autopresentazione del linguaggio, questa componente autoreferenziale del linguaggio, era chiarissima quando Gadamer sottolineava l'importanza dell'ascolto e della possibilità che la lingua poetica ci offre di rinnovare la vita delle parole, rinnovando soprattutto la loro sonorità, le associazioni foniche che cominciamo a intravedere immediatamente all'interno di un testo poetico o letterario. Dunque, questa cosa viene di fatto praticata, ma Gadamer non la etichetta, non la qualifica sotto, diciamo, con i termini dell'autoreferenzialità del linguaggio. Questo per due motivi, fondamentalmente, perché da un lato è vero che l'operazione che lui sta facendo non si ferma all'autoreferenzialità, cioè il modo in cui Gadamer intende, diciamo, l'autosufficienza e l'autonomia del linguaggio artistico e poetico, non può fermarsi a quello che invece sembrava sufficiente a Husserl. Tuttavia da lì deve passare anche lui. E dunque tutto sta a presentare in maniera diversa il punto di arrivo. È vero, non basta qualificarlo come autoreferenzialità, perché? Perché l'autoreferenzialità, in qualche misura, se non è accompagnata da altro, depone immediatamente a vantaggio del reale, cioè un discorso puramente autoreferenziale non può competere con un discorso pienamente referenziale nel dire come stanno le cose. Non può, cioè, aspirare a essere un discorso di conoscenza. Su questo ci sentiamo nella parte successiva.